Dove sono tutti quanti? Questa domanda, pronunciata da Enrico Fermi 75 anni fa, in qualche modo se la sono ripetuta tutte le generazioni di esseri umani. Siamo soli nell'universo? Perché siamo soli? E se non lo siamo, perché non vediamo segni della presenza di altri? Appunto, dove sono tutti quanti? Ora, avrete sentito che recentemente alcuni ricercatori dell'Università di Cambridge hanno annunciato che potremmo esserci. Sono stati trovati indizi attribuibili alla presenza di vita su un altro pianeta, il pianeta chiamato K2-18b, situato a 124 anni luce da noi, oltre 1 milione di miliardi di chilometri, non dietro l'angolo. Però la probabilità che le osservazioni compiute dai ricercatori siano corrette sono appena del 99,7%. Sembra tanto, ma come vedremo non è affatto abbastanza. Infine, se anche le loro osservazioni fossero corrette, potrebbe essere sbagliata la premessa, quanto visto cioè potrebbe non essere conseguenza della presenza di vita. Insomma, una situazione alquanto intricata, che però permette di inoltrarci lungo le strade affascinanti percorse da chi non si è mai rassegnato all'idea che noi umani fossimo soli.
Stai ascoltando un podcast di Barbara Gallavotti, della serie Il futuro è già qui, dedicata alle frontiere della scienza e alle sue storie, a quello che dobbiamo sapere perché il futuro assomigli a come lo vogliamo. Il futuro è già qui. È una produzione Media Art.
Riprendiamo le fila dall'inizio. Torniamo a quel momento in cui si dice che Enrico Fermi abbia posto, quasi con esasperazione, la domanda: dove sono tutti quanti? Era il 1950 e la conversazione si svolgeva ai laboratori di Los Alamos, i medesimi dove appena 5 anni prima era stata sviluppata la bomba atomica, frutto terribile del progetto Manhattan. A quel giorno, intorno ai tavoli della mensa, si parlava di questioni che con il conflitto apparentemente non c'entravano, appunto la possibilità che ci fossero altre forme di vita, possibilmente intelligenti, da qualche parte, nell'universo. Con Fermi discutevano Edward Teller, colui che sarebbe poi divenuto noto come padre della bomba di idrogeno, esplosa per la prima volta 2 anni dopo, nel 1952. C'era anche Herbert York, fisico, appartenente al gruppo di nativi americani Mohawk, il quale, a differenza di Teller, avrebbe invece finito con aderire a movimenti contro l'utilizzo bellico del nucleare. E poi c'era ancora Emil Konopinski, altro grandissimo esperto in radioattività. Enrico Fermi, l'ex ragazzo di Via Panisperna, uno dei più brillanti fisici di tutti i tempi, poneva una questione che derivava da un ragionamento tanto logico quanto difficile da sciogliere. Già solo nella nostra galassia ci sono miliardi di stelle e innumerevoli pianeti. E quindi, statisticamente, quanto è probabile che su alcuni di essi possano essersi sviluppate forme di vita intelligenti? E se è accaduto, come mai nessuna di esse si è mai messa in contatto con gli abitanti della Terra? I fisici a Los Alamos avevano ottime ragioni di chiedersi se una forma di vita intelligente sarebbe riuscita ad usare la tecnologia per elaborare forme di comunicazione con l'esterno o non avrebbe invece usato le sue stesse scoperte per autodistruggersi, come minacciava di fare l'umanità in seguito alla scoperta del come controllare l'energia nucleare. Questa discussione risale a 75 anni fa, ma da allora la paura di distruggere il pianeta e la nostra specie non ci ha mai abbandonati. Oggi almeno, riguardo la vita fuori dal pianeta, abbiamo le idee leggermente più chiare. Sono stati effettivamente individuati diversi pianeti in grado di ospitare la vita, cioè a una distanza dalla loro stella tale da garantire temperature compatibili con l'esistenza di molecole biologiche e la presenza di acqua liquida. E recentemente i ricercatori di Cambridge hanno davvero fatto un passo in più. Hanno analizzato le immagini fornite dal telescopio spaziale della NASA James Webb riguardanti appunto il pianeta K2-18b, che è un corpo celeste grande 2,5 volte la Terra e distante appunto 1.000.000.000 di chilometri da noi. Si tratta di immagini così precise che consentono di analizzare nel dettaglio la luce riflessa dall'atmosfera del pianeta in orbita intorno alla sua stella, fino al punto di poter ricostruire la composizione chimica dell'atmosfera stessa. Capite la difficoltà enorme di questa operazione, che dà la misura dell'incredibile livello di precisione con la quale gli strumenti oggi disponibili consentono di osservare il cielo. Galileo sarebbe molto fiero dei suoi discendenti. Ma torniamo al pianeta K2-18b, perché appunto nella sua atmosfera i ricercatori hanno individuato la presenza di due molecole. Il dimetilsolfuro, che qui sulla Terra è legato all'attività di microorganismi del plancton marino in grado di fare la fotosintesi, e il dimetil disolfuro, che sempre sul nostro pianeta deriva dall'attività di diversi batteri anaerobi, cioè in grado di vivere anche in assenza di ossigeno. Inoltre, la quantità di questi due composti sembra essere molto alta, quindi in caso quel lontano pianeta pullulerebbe di microbi. Sicuro? Beh, i ricercatori sono certi del loro risultato al 99,7%. Ciò significa che la probabilità che si siano sbagliati è appena 1 su 333. In qualsiasi altro contesto della vita, probabilmente diremmo è fatta. Ma no, in fisica non funziona così. Una probabilità del 99,7%, o 3 sigma come dicono gli esperti, riferendosi alla distribuzione delle probabilità su un grafico, non è soddisfacente, anzi è bassina, non basta a proclamare una certezza. La storia della fisica è piena di osservazioni rivoluzionarie certe al 99,7% che poi sono svanite. Particelle misteriose emerse da grandi acceleratori come quello al CERN di Ginevra, ad esempio, e poi dileguatesi con l'accumularsi di dati ulteriori che ne hanno smentito l'esistenza. Per proclamare una scoperta, i fisici hanno bisogno di un livello di certezza molto maggiore, hanno bisogno che la possibilità di errore non sia 1 su 333, ma meno di 1 su 3.500.000, tecnicamente 5 sigma. In questo caso poi le cose sono ancora più delicate, perché seppure la presenza di quei due gas nell'atmosfera di K2-18b fosse certa al di là di ogni possibile dubbio, resterebbe ancora da dimostrare che sia dovuta a forme di vita. Il fatto che da noi sulla Terra sia così non implica che lo stesso debba valere laggiù, a 124 anni luce da noi. Eppure, con tutti i dubbi e le riserve, quel segnale captato dal telescopio della NASA a oggi è la risposta più concreta alla domanda «Dove sono tutti quanti?». Certo, non sono gli omini verdi di cui tanto avevamo fantasticato, non è E.T. con la sua grande testa e il dito nodoso, men che meno gli assurdi aggregati di ossa di animali presentati come extraterrestri di fronte al congresso messicano nel 2023. E soprattutto, anche se su K2-18b fossero confermate forme di vita, è estremamente difficile che possano essere intelligenti. Ma insomma, è un inizio per sentirci meno soli. Beh, a presto!